aspetta, ma dove corri? Dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai, i migliori in questo campo siamo noi. È una ditta specializzata, fai un contratto e vedrai che non ti pentirai. Noi scopriamo talenti e non sbagliamo mai, noi sapremo sfruttare le tue qualità. Dacci solo quattro monete e ti iscriviamo al concorso per la celebrità. Non vedi che è un vero affare, non perdere l'occasione, se no poi te ne pentirai. Non capita tutti i giorni di avere due consulenti, due impresari che si fanno in quattro per te. Avanti, non perdere tempo, firma qua. È un normale contratto, è una formalità. Tu ci cedi tutti i diritti e noi faremo di te un divo da hit parade.
Dove corri? Dove vai? Che fortuna che hai avuto ad incontrare noi.
Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Di noi ti puoi fidare. Di noi ti puoi fidare.
Buongiorno gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Sta per andare in onda la trasmissione settimanale a cura dei pensionati Cobas di Roma dal titolo Senza lavoro non c'è previdenza. Ricordo che questa trasmissione si rivolge a parole soltanto ai pensionati, no, non è così, anzi diciamo che tutte le ultime nostre trasmissioni, almeno l'80% degli argomenti riguardano il mondo del lavoro. Parleremo oggi di due argomenti principali. Uno, commenteremo brevemente la nostra manifestazione che abbiamo fatto giovedì scorso davanti alla sede dell'INPS di Roma, di via Ciro il Grande. Non abbiamo avuto il contatto che contavamo con i vertici dell'azienda, ma diciamo che è rinviato e prima o dopo lo otterremo sicuramente. Il secondo argomento, che è la ciccia di oggi, è diciamo un sommario commento sul Jobs Act. Ormai il Jobs Act ha 35 mesi, le tempo-prescrizioni sono cominciate all'inizio del 2015, dopo 35 mesi, non possiamo dare dei dati definitivi perché ancora non li abbiamo, però diciamo che c'è abbastanza numeri sostanziosi da poter commentare. Ecco, vi dicevo che i dati ufficiali sono quelli di novembre 2017, quindi tra un pochino di tempo speriamo di commentarvi nella sua complessità quali sono stati i risultati, che secondo noi sono assolutamente deludenti. Hanno speso un mare di soldi, i giornali dicono 20 miliardi, per avere poco più di 1 milione di posti che non sono posti effettivi, perché 1,4 milioni mediamente a novembre erano le cosiddette stabilizzazioni, cioè le conversioni, le trasformazioni da tempo determinato e da i contratti da di, come si chiama, da apprendista a tempo determinato, e sono stati un certo blocco, ma il primo anno, poi dopo mano a mano questi numeri sono andati sempre più degredendo e alla fine siamo arrivati che ci sono stati 600.000 contratti di lavoro a tempo indeterminato in meno. Quindi praticamente per aver soltanto stabilizzato poco più di 1 milione di persone e aver visto questa ondata enorme, perché i numeri che danno in totale i vari mezzi di stampa sono circa 2 milioni di posti di lavoro nuovi, ma non sono nuovi, ci sono le trasformazioni appunto e poi ci sono tutti questi contratti a tempo determinato che sono un fottio, 1.400.000. Cioè si è mosso un mondo di circa 12 milioni, 12 o 14 milioni di attivazioni e di cessazioni, cioè si è sconvolto completamente il mondo del lavoro, è diventato sempre più a tempi brevi. Tra l'altro questi contratti a tempo determinato, vi citeremo nel dettaglio, sono quasi tutti sono contratti a tempo breve, cioè nell'arco di 3 mesi si conclude il contratto. Quindi quei 2 milioni di persone citati, probabilmente, ma saranno 500.000, sono le stesse, sempre le stesse persone che vedono il contratto scadere alla fine dei 3 mesi e poi dopo un periodo, perché il periodo di vuoto ci deve essere per legge, dopo vengono ripresi, dopo vengono ricacciati via, dopo vengono ripresi, gli viene cambiato continuamente il contratto. E poi quello che aumenta a dismisura sono i contratti a somministrazione, sapete cosa sono? Sono varie agenzie e sono molte cooperative pessime, noi le chiamiamo pessime cooperative, non cattive, che sfruttano questo andamento, hanno dei vantaggi evidentemente e riciclano persone a tempo infinito, questi poveri ragazzi e ragazze che sono in balia completamente di questa completa impossibilità di gestire il futuro. Ecco, ricordo che potete commentare quello che diciamo o darci informazioni al numero 06 49 17 50 e noi siamo qui. Cominciamo la trasmissione.
Allora, è una trasmissione che ci aspettavamo fosse, almeno avevamo programmato che fosse monotematica, parlasse solo di precarietà, perché è veramente la peste di questa epoca, la precarietà del lavoro. Invece ci troviamo a dover parlare anche di altro e non tutto è negativo. La prima cosa di cui vogliamo parlare è che avremmo voluto dare la notizia di questa mobilitazione per il popolo di Kurdistan contro Erdogan e che doveva essere il 17. Adesso il 17, dopo l'intervento che c'è stato, non sappiamo se rimane o rimarrà. Quello che però ci sembra più importante è segnalare, appunto, e ribadire quello che ha detto l'interlocutore precedente rispetto al giorno 5 in cui verrà Erdogan in Italia e bisognerebbe proprio fare in modo che fai vedere i sorci verdi, insomma. Non è possibile che questo faccia, addirittura ieri sera è andato a far arrestare gli attori di una compagnia teatrale che in un teatrino stavano dando uno spettacolo sulla tirannide, no? Pensate che in che condizione di autoritarismo, di fascismo in cui vive tutta la Turchia. Quindi credo che proprio è indispensabile che sia una manifestazione importante, che continuino a girare le voci e la mobilitazione perché il 5 riesca. Poi una notizia, diciamo, ancora un po' prematura, che è quella del giorno 23. Il giorno 23 ci sarà uno sciopero generale della scuola, importantissima anche quella, perché lì addirittura si sta tentando una regressione, si sta cercando di rendere precario, addirittura licenziati, lavoratori che da anni lavorano alla scuola, perché non laureati, quando per decine, centinaia di anni in Italia si veniva abilitati per la scuola dell'infanzia e per la scuola elementare con il diploma. Quindi cercano di far regredire, no, la situazione di questi diplomati e impedirgli, addirittura sembrerebbe addirittura che li vogliano cacciare quelli che invece già erano assunti a tempo indeterminato. Quindi ancora una volta si ripresenta lo spettro della disoccupazione, della precarietà, e anche quella del 23 sarà una cosa importante, anche perché la scuola ha altri problemi oltre a questo qua, quello di un contratto che rischia di far diventare definitiva tutto il peggio del peggio che varie leggi hanno legificato sulla scuola, e che però per essere attuate pienamente hanno bisogno della conferma di un contratto. Quindi c'è il rischio che un contratto sia un contratto non solo il peggiore, ma sia addirittura regressivo, no, alle condizioni normative preesistenti. Quindi queste due date, il 5, no, contro Ergon, il 23 per impedire la regressione della scuola, un'ulteriore regressione della scuola. Va bene, per quanto riguarda invece la precarietà, incominciamo, anche se probabilmente non ce la faremo arrivare a fondo di questo progetto di trasmissione che avevamo fatto e che rimarrà in piedi per le volte successive, ed è fatto comunque di due parti. Una parte riguarda i numeri. Continuiamo a dare i numeri sulla precarietà, perché è indispensabile, perché anche i precari, anche i disoccupati, anche i lavoratori sappiano che la loro condizione, che viene continuamente colpevolizzata, c'ha una condizione strutturale che rende generale il problema del lavoro e della precarietà. Io ho la percezione di giovani precari che, oltre a essere ridotti come sono ridotti, no, sono pure criminalizzati perché sono precari e non se, chi sente la adesso in queste mattine il giornalista che arresta a Rai 3, no, non fa che decantare le decine di migliaia di posti di lavoro che non si riescono, oggi parlava di 40.000 posti di lavoro che non si riescono a coprire perché mancano le qualifiche. Sto scemo del villaggio è incredibile che possa fare questi discorsi. No, perché bisogna raccontare, se si vuole raccontare le balle che dice la Confindustria, bisognerebbe pure raccontare come stanno le cose e i fatti. E allora parliamo un momento dei fatti, appunto partendo dai numeri, anche proprio con il proposito che i precari, i giovani o anziani che siano, sappiano che la loro condizione è una condizione strutturale, ricercata, voluta, perseguita perlomeno dal governo. Poi sappiamo che dietro c'è anche altro, però il governo sta realizzando questa condizione di precarietà generale. E allora io riprendo un momento il discorso che aveva incominciato Fulvio rispetto ai dati dell'INPS, e ricordiamo che i dati dell'INPS non sono dati relativi a un'indagine specifica, a una proiezione di queste che si fanno sulle ricerche campionarie. Sono dati amministrativi di cose che stanno realmente accadendo, che sono già accadute, no? E che ci dicono che dopo 3 anni di sperimentazione della decontribuzione, adesso l'INPS ha documentato che in questi 3 anni il numero di assunzioni a tempo indeterminato, no, è diminuito di 460.000. Questo è il saldo tra i vari anni, no? Alla fine dei tre anni la condizione di lavoratore a tempo indeterminato è diminuita di oltre 450.000 posti. Allora, questo non è assolutamente pensabile che sia un caso, anche perché il secondo dato che voglio evidenziare invece è quello che c'è tra il lavoro a termine, quello precario, generalmente detto precario, e lì la cosa è addirittura eclatante, perché sono 2 milioni circa i lavoratori a termine precari che sono cresciuti rispetto al numero precedente negli ultimi tre anni. Quindi, a fronte di un calo di posti di lavoro, di assunzione a tempo indeterminato che diminuisce, c'è invece un'esplosione di nuovo precariato, perché sono assolutamente nuovo precariato. Io adesso qui finisco con i dati, perché mi sembra che ci sono due notizie importanti che si incastrano bene, poi parleremo, diciamo, di un aspetto meno numerico ma più quantitativo, qualitativo della condizione precaria oggi. Quindi io direi che Ermanno vi parlerà di una sentenza di cui abbiamo notizia e che probabilmente fa la coppia con una notizia che è precedente e che, diciamo, porta addirittura le istituzioni europee a contrastare questa spinta proprio immorale dei governi italiani a creare lavoro precario a discapito del lavoro a tempo permanente. L'altra notizia ve la deve dare Gaetano, perché anche quello che esiste e si chiama tempo indeterminato, no, proprio a Roma c'è, diciamo, la emblematica presenza di un tempo indeterminato fatto e utilizzato per fregare i lavoratori anziché, no, pensare, perché noi ancora spesso ci dimentichiamo che a tempo indeterminato non è più con l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, e che il tempo indeterminato è ormai indeterminato fino a quando il padrone non decide di licenziarti, senza nemmeno bisogno di avere una ragione plausibile, no? Giustificabile. Quindi credo che Gaetano c'ha in famiglia e vive direttamente una condizione di cui può raccontare. Da ultimo, concludo, mi dà la parola all'Ermanno, le trasmissioni che vorremmo continuare a fare sul precariato, proprio perché per dare un aiuto alle mobilitazioni, alle lotte che non sono adeguate alla situazione che stiamo vivendo, ai giovani, ai precari, no? Vorremmo che questa radio desse una spinta anche di conoscenza, di informazione, perché sia più facile organizzare la lotta sui territori. Quindi questa notizia, che appunto sarebbe importantissima quando ne avremmo capito la conclusione, ve la dà adesso Ermanno.
Vabbè, a me mi sembra che quanto diventa fondamentalmente importante lo sciopero del 23, lo sciopero generale della scuola, è perché ancora una volta questo settore della cultura è quello che magari proprio dove si è più diffuso maggiormente le forme di lavoro precario a tempo indeterminato ma continuativo, poi alla fine sulla base delle decisioni che stanno montando significa imporre proprio una soluzione estremamente ingiusta, penalizzante, per i maestri delle scuole che fino ad oggi hanno insegnato, che magari qualcuno dice che da domani non c'è più bisogno di loro, come se tutti questi anni avessimo mandato i nostri figli a scuola da una sorta di ignoranti, mentre invece è vero il contrario, nel senso che la figura del maestro è la figura più importante per quanto riguarda la formazione dei giovani, e quindi questo è estremamente importante. La cosa però
è importante anche svalutarla, per questo governo, svalutare il lavoro rispetto.
La cosa che fa veramente ancora più riflettere e fa rabbia è quella che ogni volta si cita l'Europa quasi come una sorta di giustificazioni per fare attacchi che riducono lo Stato sociale, che riducono le pensioni. E per esempio, se non si tiene conto che c'è per esempio il 17 dicembre scorso c'è stata l'ottava sezione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che a un certo punto ha depositato un intervento avente come oggetto l'esame della legislazione italiana proprio rispetto proprio ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione, e quindi in special modo nella scuola. E invece crediamo che questa, osserveremo questo intervento come monterà dell'Unione Europea, la riteniamo importante perché questa decisione della Corte di Giustizia è stata giudicata da vari legali italiani, che magari hanno anche alcuni partecipato alla discussione presso la medesima Corte, una possibile apertura, invece una indicazione della Comunità Europea nel dare una stabilizzazione, e quindi no una negazione dei diritti, ma superare quindi tutte quella specie di contratti a tempo indeterminato, di contratti precari. E quindi tanto abbiamo letto che la decisione della Corte Europea prende atto, no, dell'ormai citata volontà dei vari governi italiani, quindi dei vari legislatori che si muovono all'interno del nostro paese, di regolamentare tutele del lavoro precario, con i ripetuti abusi proprio di questa disciplina, che sono stati commessi quindi dallo Stato. Quindi diventa quantomeno ancora più difficile fare una sorta di battaglia di carattere generale sulla questione del precariato in senso anche generale, perché noi abbiamo chiaro una questione, nel senso che la governanza aziendale sono quelle che poi si avvalgono delle leggi che escono dal Parlamento italiano sulla base della deregolamentazione del lavoro. E quindi proprio su questa le governanze aziendali sono tutte quindi approntati su piani di intervento che per il contratto per i contratti anche precari, il concetto, nel senso che volevo dire che in effetti si produce un intervento che va a usare forme contrattuali diversificate e stabili. Allora è chiaro che noi se facciamo una battaglia contro il lavoro precario, flessibile, in molti casi il massimo che si ottiene sono i contratti a tempo determinato. I contratti a tempo determinato che però si stanno diffondendo sempre più, e forse tra qualche anno magari verranno pure ad essere superati, perché tanto ormai c'è il contratto a tempo indeterminato che ha le stesse caratteristiche del contratto a tempo determinato, perché lascia ai vari imprenditori la libertà di intervenire e licenziare quando meglio lo credi. Quindi ormai questo lo sappiamo, noi lo denunciamo da tempo, è una pratica usata e abusata, la quale le governanze aziendali, ma anche le governanze politiche, comprano ormai l'anima dei lavoratori, comprano l'anima dei lavoratori, che proprio dei lavoratori a tempo determinato, che magari subiscono tutta una serie di pesantezze nel lavoro perché la loro speranza è quella di entrare a tempo determinato, cosa che magari oggi, forse fra qualche anno potranno raggiungere, perché come diceva pure prima Piero, non c'ha più senso voi sapete che è stato snaturato il lavoro a tempo determinato, e quindi per quale motivo? Non c'è problema, ti diamo anche il tempo determinato, tanto si è la valutazione poi o del padrone o la valutazione del preside, in questo caso nei settori pubblici o come nella stessa sanità, e quindi in tutti i settori pubblici conta l'ultimo giudizio o di sto consiglio d'amministrazione o di sto amministratore delegato o di sto preside, che dice guarda, non abbiamo più bisogno di te, grazie tanto, arrivederci. Ecco, capite allora che la questione della flessibilità lavorativa e del precariato sono veramente due fenomeni antisociali, due fenomeni che distruggono quindi la dignità della persona, la dignità dei lavoratori.
C'è un compagno in linea, mi sembra, da Milano, puoi parlare?
Sì, io vorrei, riallacciandomi alla questione che affrontava Ermanno sul precariato, ecco, noi a Peschiera Borromeo, al centro di meccanizzazione postale di Peschiera Borromeo, abbiamo denunciato appunto la carenza di organico. Si è creato una mole di 1500 tonnellate di corrispondenza in giacenza, e questo perché Poste Italiane e i sindacati, anziché introdurre iniezioni di nuovo personale, fanno accordi per ridurre ulteriormente il personale. È chiaro che questo poi si riflette sui cittadini per un doppio motivo. Un primo motivo perché nei centri di smistamento rimangono le giacenze, e un secondo motivo perché si introducono i recapiti a giorni alterni, per cui ritardi nei centri di smistamento e ritardi nel recapito effettivo. A questo noi ci stiamo opponendo, stiamo tentando di opporci, denunciando appunto questi comportamenti della società e delle organizzazioni sindacali concertative, denunciando appunto la giacenza che si è creata a Peschiera Borromeo. È ovvio che noi siamo contrari al lavoro precario, siamo contrari a tutte queste nuove forme di precariato che si vogliono introdurre, i contratti a termine in Poste Italiane, e noi vogliamo che questi contratti a termine che lavorano a Peschiera Borromeo, attualmente sono circa un centinaio solo a Peschiera Borromeo, vengano trasformati a tempo indeterminato. Ma nello stesso tempo diciamo che questa giacenza è determinata proprio dalla carenza di organico e non da un surplus di organico, per cui noi non solo demistifichiamo questo accordo sindacale che introduce questi esuberi, ma diciamo che ci vogliono altre assunzioni, ma non assunzioni a termine come è usuale fare in Poste Italiane, ma assunzione a tempo indeterminato, cioè di personale. Noi abbiamo esigenza, abbiamo carenza di organico, e fino a quando queste carenze non saranno eliminate, i cittadini saranno obbligati a subire ritardi su ritardi. Noi abbiamo attualmente il CMT sommerso di corrispondenza in giacenza, che non sappiamo assolutamente come fare, ma pare, a quanto pare, che ci siano altri centri di smistamento di Milano, del territorio milanese, anch'essi sommersi di giacenza. Siamo a conoscenza di questo, ma ancora non ne parliamo pubblicamente. Per evitare tutto questo, è chiaro che Poste Italiane e le organizzazioni sindacali concertative devono fare una sola cosa: innanzitutto dire che non di esuberi abbiamo a Poste Italiane, ma di carenze di organico, e dopodiché agire di conseguenza assumendo del nuovo personale.
Sì, questo è l'effetto delle privatizzazioni, che man mano quelle che erano una volta le pubbliche amministrazioni si stanno comportando molto peggio delle aziende private, perché per motivi vari l'equilibrio di bilancio eccetera lo usano come grimaldello per fare quello che vogliono,
per la ulteriore privatizzazione.
Sì, vabbè, questo infatti Stefano lo conosce benissimo, perché conosce tutta la situazione della trasformazione dall'ente pubblico Poste a società per azioni, quindi quello che lui evidenzia è proprio questo. A me mi sembra, volevo sottolineare che tra l'altro mi sembra importante quello che è emerso nella discussione che avete fatto a livello nazionale rispetto alle cose che tu dicevi, e quindi è come magari costruire una rete di resistenza rispetto a questi ultimi atti della privatizzazione, e quindi smontare sia la mistificazione dell'esubero del personale. E mi sembra che voi avete posto in attenzione, proprio perché io ricordavo prima la realtà dei lavoratori a tempo determinato, che praticamente l'azienda gli ha comprato l'anima, no? Nel senso che li condiziona, perché gli ha dato l'illusione e la speranza che oggi domani, e quindi per esempio che voi avete sottolineato che l'importanza, che non solo come sindacalismo di base, mi sembra che state cercando un'unità d'azione possibile, magari per fare uno sciopero proprio sostenuto principalmente dai lavoratori invece che sono già a tempo indeterminato e che magari scioperano per il superamento dei contratti a tempo determinato, cioè questo pure con una sorta di input anche non solo sociale ma anche culturale, no? Ai lavoratori che invece sono costretti, ripeto, a venire l'anima perché ci hanno paura di essere licenziati. E quindi è importante quello che magari sta preparando non solo il COBAS Post, ma anche, forse speriamo, anche le altre organizzazioni sindacali di base, per creare, ripeto, un'azione, un'unità d'azione congiunta. Ricordavo una cosa.
Vorrei aggiungere una cosa. Vorrei dire, c'è una cosa che non ho chiarito, e cioè che Gianni Cavinato, che è il segretario nazionale dell'Associazione Consumatori Utenti, che ha fatto un comunicato insieme a noi, ha giustamente denunciato gli straordinari a go-go che si svolgono in quell'ufficio e in altri uffici. Questo per dire che Poste Italiane utilizza i lavoratori fissi, i lavoratori stabili, tenendoli casomai insieme ai sindacati, tenendoli a morire di fame, a pane e acqua, con questi stipendi miserabili, sta utilizzando questo personale per fare straordinari a go-go, ma con questo personale precario. Ma ciò nonostante gli straordinari a go-go, nonostante che il sabato, la domenica, l'ufficio di CMP Borromeo praticamente è sempre pieno di personale e si fanno migliaia di ore di straordinario, non riescono proprio a invertire la rotta, non riescono a eliminare le giacenze, che sono sempre lì immobili e nessuno può fare niente. Per cui è importante, appunto, che vengano fatte queste nuove assunzioni, e questo lo devono capire soprattutto i sindacati concertativi, quelli che dicono sistematicamente che loro sono a favore dell'utenza, e poi lo vediamo nei fatti come si comportano nei confronti degli stessi utenti, girandosi sempre dall'altra parte. Loro sanno perfettamente che al CMP Berromeo, in altri centri di smistamento di Milano e negli uffici di recapito, adesso lo denunciava per fortuna anche la Willpost per quanto riguarda il Comasco dietro input di una nostra denuncia, ecco, loro sanno perfettamente che gli uffici sono pieni di giacenza, ma ciò nonostante si girano dall'altra parte, esattamente come facevano i medici e gli infermieri dell'ospedale di Salerno, dove si divertivano a uccidere gli ammalati. Loro si girano dall'altra parte e fanno finta che non ci sia niente, e per di più, ironia della sorte, sottoscrivono accordi di ulteriori esuberi inesistenti. A tutto questo noi ci stiamo opponendo. Sì, è giusto, innanzitutto l'obiettivo è quello dell'unità del sindacalismo di base, però l'unità del sindacalismo di base noi stiamo cercando di renderlo concreto, di dargli consistenza attraverso un convegno nazionale che noi stiamo preparando, abbiamo già preparato e di cui stiamo discutendo con vari forze di associazioni di consumatori, Medicina Democratica, storici della Posta, Accademia di Storia della Posta ed altri soggetti culturali, professori universitari, eccetera. Noi stiamo tentando di costruire un'assemblea nazionale, un convegno nazionale che si ponga l'obiettivo di uno sciopero sociale, cioè contro i recapiti a giorni alterni e per la riapertura degli uffici postali piccoli soppressi, degli uffici postali soppressi, perché il diritto a servizio universale deve essere garantito quotidianamente, e questo deve valere sia per il recapito della posta che per il Banco Posta, che per i bollettini, eccetera, eccetera. Questo è un diritto che è stato nel 1884, fu innanzitutto voluto da Cavour, nel 1884 è diventata legge dello Stato e per, purtroppo con questi sindacati ce lo stiamo giocando. Il convegno nazionale servirà, secondo noi, se riusciamo ad attuarlo, a far partire una parola d'ordine, cioè quello dello sciopero sociale nazionale, il che significa che i COBAS delle Poste, i sindacati conflittuali delle Poste, indicano lo sciopero generale dei lavoratori, a cui partecipa tutta la collettività nazionale, a difesa del servizio di recapito quotidiano, del servizio pubblico, a difesa degli uffici postali che non devono essere soppressi ma devono essere riaperti. Questo è l'obiettivo del COBAS e questo che ci proponiamo di realizzare insieme al segretario dell'Associazione dei Consumatori Utenti e alle altre associazioni dei consumatori della Lombardia che si stanno avvicinando a questa nostra iniziativa.
Bene, ti ringraziamo dell'intervento.
Grazie a voi e a tutti i compagni di Roma di Spazio e a tutti i cittadini. Grazie.
Non è cambiato nulla se non in peggio dentro le Poste italiane, insomma. Cioè,
discuteremo insieme.
Visto che ci avete invitato anche a riunione tempo fa, come noi pensionati, ne discuteremo approfonditamente anche di questo convegno e vi ringraziamo della partecipazione. Volevo dire solamente che il tuo discorso conferma una cosa: quando si fa troppo straordinario è evidente che manca una quantità di forza lavoro adeguata a supportare, capito, il ciclo produttivo. E esigenze sulla conferma. Per cui fate bene a lottare, capito, affinché i lavoratori precari siano stabilizzati per una loro dignità e per un servizio migliore per tutta la cittadinanza.
Se posso aggiungere solo un secondo, vorrei dire una cosa sugli straordinari. Guardate che a Peschiera Borromeo, perché oramai la gente non riesce più ad arrivare a fine mese, si fanno straordinari, si fanno in notturne, eccetera. C'è un altissimo tasso di mortalità, è questo che i lavoratori devono capire. I sindacati praticamente speculano sulla loro salute e sulla loro stessa esistenza, tenendoli a morire di fame, perché così sono obbligati a fare gli straordinari, a fare notturne, cioè. Oramai si elemosina di fare le notturne, siamo a questo livello, ecco, questa è la condizione sociale di noi dipendenti delle Poste. E vi ringrazio nuovamente.
Ciao.
Allora, riprendo un momento questa nostra tour de force tra i numeri, perché stiamo continuamente dando numeri e non sarà sufficiente. Allora, intanto diciamo a chi, gli ascoltatori, che chi poi questi numeri li vuole vedere scritti può fare una semplice mail a questo indirizzo, che è pensionati@cobas.it, perché tutte queste cose che noi diciamo poi confluiscono in un bollettino dove è molto più facile diventare consapevoli avendo le cose scritte rispetto a quelle che noi diciamo oralmente alla radio. Quindi non vi fate scrupolo, basta che mandiate una mail qua e noi troveremo il modo perché possiate accedere a questo bollettino e sia facilmente alla portata di tutti quei nostri ascoltatori. Ma ecco, diciamo che la conclusione della prima parte dei numeri io la troverei nelle parole che dice l'Istat a novembre, l'ultimo bollettino si chiama Flash dell'Istat, intitolato Occupati e Disoccupati, e che dopo 3 anni di sperimentazione della decontribuzione, che era destinata soltanto a far crescere il numero dei contratti a tempo indeterminato e invece ha causato un enorme sviluppo, un'esplosione di lavori a termine, quindi precari, ultra precari, dice nel bollettino l'aumento è determinato esclusivamente dai dipendenti a termine, mentre calano i permanenti e rimangono stabili gli indipendenti. Gli indipendenti sono le partite IVA, sono i professionisti, sono, diciamo, una frazione tra i lavoratori minima, no? che rimangono, non crescono e non diminuiscono, mentre invece diminuiscono molto i lavoratori a tempo indeterminato e esplodono i lavori a termine, quindi i precari. Allora è importantissimo incominciare a indagare su che cosa significa precari oggi, perché credo che non basterebbe un volume di 2000 pagine per spiegare quante e quali sono le forme del precariato oggi, che sono innumerevoli, e sono innumerevoli anche perché si moltiplicano tra di loro. Noi vorremmo arrivare, se non ce la facciamo stavolta sarà per la prossima, a raccontarvi un contratto di una lavoratrice che a Torino è stata licenziata ed era dipendente di una cooperativa, di quelle che gestiscono il lavoro proprio alla stessa modo di un caporale del sud, no? Dipendente del lavoro con un contratto di somministrazione, che è una cosa, una vergogna, la vergogna in sé, la vergogna che diventa contratto, perché poi dentro questo contratto si assumono tante altre forme di precarietà. Pensate per esempio che questa lavoratrice, tanto ne parleremo più a lungo, ma oltre a essere con contratto di somministrazione, quindi avendo due padroni, no, anziché uno, era anche una lavoratrice a part-time coatto, non è che avesse scelto lei di fare il part-time, 960 ore l'anno, compensato un po', un reddito massimo raggiungibile di 6.800 euro l'anno. 6.800 euro l'anno. Questo sarebbe stata la condizione, no, di un lavoro che poi include tutte le altre possibili precarietà.
6.800 euro l'anno sono il lordo, perché questa signora prende 6,159 centesimi a ora, al netto diventano 4 euro, e sono meno di 4.000 euro l'anno, insomma.
Certo.
Cioè, alla fine, questo detto, è il punto.
Gli ha detto pure male, perché non gli danno neanche a lei, perché fino a 6.000 euro.
No, ho letto sul conto.
Il contratto.
Quel contratto.
Contratto lordo.
Contratto lordo.
No, è lordo. C'è scritto.
C'è scritto sul contratto.
Fino a 7.500 euro e ce l'ha fatta.
Comunque, diciamo che questa è la condizione di cui parleremo molto dettagliatamente in una prossima trasmissione. Perché quello che ci preme di dire oggi è un dato recentissimamente pubblicato dall'Istat su chi sono e quanto, soprattutto quanto lavorano i precari. Allora, nel mondo del precariato ci sono 3.758.000 lavoratori precari, però i quali lavorano soltanto e non più di 91 giorni l'anno, quindi meno di 3 mesi l'anno. Questi sono i 3 milioni che all'interno del precariato non superano, no, questo numero di giorni l'anno. Allora, guardate, questa situazione che sembra così tremenda non lo è. Non è così, non è altrettanto tremenda a quelli che stanno. Se andiamo a guardare che cosa c'è tra questi 3 milioni e 800 mila lavoratori, ce ne sono ben 1 milione che hanno contratti di un giorno. di un giorno. Voi capite che cazzo si può pensare di lavoro sia un contratto, seppure ripetuto addirittura 4 volte nell'anno o 5 volte nell'anno, se si può chiamare lavoro questo? Questa è una tortura, non è un lavoro. Pensate per esempio al problema della sicurezza, ma come si fa a intuire i problemi di sicurezza, di salute su un posto di lavoro se ti assumono per un giorno? Ma anche se vai in una casa privata non sai dove sta il rischio di un contatto elettrico, figuriamoci in un'impresa. E la maggior parte che li assume questi qua, perché non sono voucher questi sono soprattutto lavoratori che lavorano nei servizi di ristorazione, nei servizi di cucina, nei servizi di albergo, di pulizia, di lavoretti, ma anche grandissima parte i lavoratori dei commessi nei negozi, nel commercio. Ecco, ditemi voi se è possibile, è pensabile che in un paese civile ci siano 1 milione di contratti l'anno fatti per un solo giorno. È chiaramente un escamotage per abbassare il costo di lavoro, rendere i lavoratori sempre più ricattabili, sempre più subordinati, con un guinzaglio alla gola che li strozza gradualmente. E non finita qua, perché sempre dentro questi 3.800.000 lavoratori benestanti, perché possono lavorare 3 mesi l'anno, ce ne sono più di 2 milioni, quasi 2 milioni e mezzo, i quali lavorano meno di un mese. Allora, io credo che questo sia una cornice da tenere permanentemente presente. I lavoratori che magari non ascoltano la nostra trasmissione, ma lo devono sapere che questa condizione che li colpevolizza, no, è una condizione che è dettata da altri, che è imposta da altri. Queste cose qua succedono perché ormai sono tutte cose legali. Guardate, noi abbiamo definito questo contratto di somministrazione come il caporalato moderno, ma guardate che il caporalato moderno è peggio, assai peggio di quello vecchio. Quello vecchio era in qualche modo perseguibile, poteva essere una cosa contingente, poteva essere una cosa marginale. Questo caporalato fatto col lavoro di somministrazione è una cosa perfettamente legale, è una cosa per cui, no, si aggiunge a un lavoro precario tutte le altre possibilità di forma di precariato che esistono nel nostro paese, che qualcuno ne ha contattato, contate 48 forme diverse, no, possono anche coagularsi intorno al singolo lavoratore. Questo lo documenteremo, spero, nelle altre trasmissioni. Invitiamo chi ci ascolta o chi conosce lavoratori precari che vivono in queste condizioni a mandarci a questo indirizzo che abbiamo detto prima e che adesso ripeto: pensionati@cobas.it le copie dei loro contratti, perché vogliamo raccontare quello che succede a questi lavoratori che spesso hanno difficoltà, anche perché un grande successo ottenuto da questi governi che si sono succeduti, io credo con un gran merito particolare da quella carogna che è il ministro Poletti, che è stato quello che ha dato una mano a questa polverizzazione del lavoro. Per cui non è il problema che mancano i luoghi di incontro e di organizzazione, proprio manca anche una realtà sociale possibile di incontro tra i lavoratori, e quindi sempre più isolati, sempre più individualizzati, sempre più ricattabili. Quindi
e poi se lamentano sempre.
Quindi noi vogliamo fare in modo che dare il nostro contributo perché queste cose si conoscano, no? E guardate, non è facile, non è facile. I dati, per esempio, dell'Istat sono dati che ormai confluiscono in un'unica piattaforma concordata in cui sono uniti l'Agenzia per il Lavoro Attivo, il Ministero, l'INPS, l'INAIL, e il rischio è che ormai i dati saranno sempre meno, sempre più manipolati e manipolabili. Vi viene un colpo se leggete, e vi invito a leggerlo, il libro di Gad Lerner intitolato Concetta, storia di una storia di lavoro operaio, perché è tremenda questa condizione. Il racconto di questa donna che a Torino ha cercato di uccidersi con il fuoco davanti a uno sportello dell'INPS. Ma è tremendo anche quello che riferisce Gad Lerner, che a un certo punto dice che non sappiamo se per iniziativa dell'Istat stesso o per ordine del governo, l'Istat dal 2012 non pubblica più i dati dei morti, diciamo per ragioni, non per causa del lavoro, per ragioni di lavoro, come stava succedendo a Concetta, che si è dovuta da fuoco. Beh, guardate, questa cosa descrive bene il regime dentro il quale fascista, io dico che fascista è una parola desueta per questi casi, è una cosa nuova, perché questa è
una dittatura economica.
Ma questa è una dittatura economica, capito, di una classe che ormai fa profitti solamente comprimendo il valore della forza lavoro. Questo è il punto, cioè non è più in grado di gestire la produzione economica. Da una parte abbiamo una produzione altamente specializzata, la tecnologia ha sostituito forza lavoro che non è più possibile reintegrare ormai nel processo produttivo, perché la riproduzione allargata non avviene più. Quindi, e poi una parte di forza lavoro emarginata sulla quale si opera continuamente deprezzando nel valore, e questa è una forma di arricchimento. Abbiamo questi due poli qua: alti stipendi per chi lavora a livelli di alta tecnologia e una condizione miserabile per gli altri. E questo, e siccome questi sono la maggioranza, serve comunque a perpetuare il potere di una piccola classe, dei ricchi sulla maggior parte della società. E noi abbiamo assistito allora in questi anni a un golpe, perché se il lavoro, se questa è una repubblica fondata sul lavoro e un lavoro dignitoso, se il lavoro non ti permette la dignità, vuol dire che è come se ci fosse stato un attentato ai cittadini. Allora noi abbiamo, capito, governi che in questi 30 anni hanno rotto un patto sociale mantenendo i ricchi sempre più ricchi, e questo travaso dal monte salari al monte capitale è evidente a tutti, e creando una condizione di disperazione nella società. L'uomo che sembra di essere ritornati a quello che diceva Marcuse 40 anni fa, l'uomo ha una dimensione, oppure Marx che diceva che l'uomo fa, l'operaio fa della sua essenza un mezzo per la sua esistenza, non esiste più, la soggettività viene compressa e tutto l'individuo, tutto, viene usato affinché tutto possa essere svolto per un lavoro sempre più precario e mantenere l'unica funzione che è quella dell'uomo operaio, che opera solamente per riprodursi continuamente da un lavoro all'altro. E questo è il fatto, e prima Piero ha parlato della nuova forma di caporalato, che è questo lavoro a somministrazione o lavoro in affitto, ma lui parlava del sud, ma questa è una ditta del nord,
è generale oggi.
Allora il caporalato, i caporali stanno sia al sud che al nord, perché ci vuole un controllo continuo sull'esercito salariale, che esercito che in questo momento è disarmato.
Gaetano, però,
speriamo che prima o poi prenda coscienza di se stesso e si auto-organizzi.
È una cosa generica, questa non è una ditta. fatta, questa è una cooperativa, una cooperativa che si giova di tutto l'apparato legislativo che no, in periodi storici diversi era servito a lavoro, a valorizzare il lavoro. Oggi le cooperative sono diventate il cesso, la morte civile.
Oggi ormai purtroppo c'è la generalizzazione, sembra che la questione del precariato sia una cosa da poco, ma è una cosa veramente diffusa in maniera veramente profonda, anche se poi noi sappiamo che chi è che ha fatto purtroppo scuola del precariato sono state le pubbliche amministrazioni a partire dall'anno 80, perché sono iniziati lì il precario, inizialmente è entrato subdolamente, nel senso che doveva sostituire le donne che erano in stato di gravidanza, bisognava sostituire il personale che andava in ferie, e quindi c'aveva questa parvenza di accettabilità, e quindi tutti la prendevano. Poi in effetti si è talmente diffuso in questi anni che non è andato oltre le amministrazioni, ha riguardato tutti i settori, ha riguardato l'agricoltura, ha riguardato l'industria, ha riguardato persino l'artigianato, e soprattutto quello che ricordavamo prima, ha riguardato il commercio, perché ormai l'uso del precariato sta in mano a tutte le multinazionali. Ma che non, se voi andate a vedere i lavoratori che stanno da McDonald's, che stanno da Zara, che stanno in ogni azienda multinazionale, sono basati del suo lavoro a chiamata, sono basati del lavoro precario che magari te chiamano 2-3 volte a settimana, te spostano da un posto di lavoro a un altro, te fanno girare come un picchio per tutta la città, perché questi magari stanno in più centri commerciali. Quindi, ma questa è una caratteristica europea, ma prevalentemente è una caratteristica dominante sia in Spagna che in Italia.
Senti, dove... io devo dire sta cosa che veramente non la digerisco. L'altro giorno a Rai 3, che non è la peggio delle radio, non è la peggio, una madre ha telefonato dicendo che il figlio che lavorava alla Conad lavorava con contratti di un mese,
sì,
e erano praticamente 2 anni che lavorava alla Conad con contratti da un mese, e questo non stava in galera, hai capito? Allora non stava in galera,
oltre che cose pensiamo alle persone,
capito? Questa è la trasmissione, la potete trovare, di 3 giorni fa al Rai 3, no, trovate la denuncia di questa madre, no, che mi poteva sembra più naturale al giornalista, ci è passato sopra come se fosse una goccia d'acqua su una foglia, no? Ma vi pensate che significa ora, per anni, ogni mese ti rinnovo il contratto, si smette buono, no, se non rompi i coglioni.
Significa che non c'è un progetto sociale dell'individuo, cioè non c'è una riproduzione, cioè significa che non ti puoi fare una famiglia, che non puoi mettere al mondo un figlio, che non puoi fare progetti. Questo significa. Allora significa che questo impoverimento, cioè, genera pure il degrado della società. Forse tutti saranno costretti da questa piramide, no? Apparentemente, perché c'hai a Rosarno. Il padrone del campo dice no, più di una cassetta un euro non la posso far pagare perché c'è la distribuzione che mi sfrutta a me. Quindi tutto quanto, c'hai poi, capito, la piccola cooperativa che deve redistribuire questi soldi qui, se non potrebbe vivere. Però c'è un modello, è un modello che fondato negli ultimi 30 anni, che ha costretto all'impoverimento dei molti e all'arricchimento dei pochi. E siccome i pochi sono pochi e i molti sono molti, possono ribaltare questa situazione auto-organizzandosi.
E guardate, l'orario purtroppo è finito, mo stiamo sentendo chi dovrebbe seguire alla nostra trasmissione, se ci lascia un po' di tempo, perché vorremmo denunciare altre cose.
Marco ci dà massimo 5 minuti.
5 minuti. Allora, solo per dire, in questo contratto di questa lavoratrice di Torino, di cui chi ci chiederà il numero del bollettino avrà anche il testo completo del contratto, come è fatto, ma in quel contratto ci sta scritto contratto, non è di un somaro, di un mulo, di una bestia, per una persona c'è scritto le mansioni, due punti, le saranno affidate le mansioni di operaio, ovvero quello che di volta in volta sarà necessario affidarle, capito? Questa non è una persona, questo non è nemmeno un oggetto, perché un oggetto perlomeno per la sua natura è predisposto per solo una cosa. No, le daremo le mansioni di operaio, che già pensate un po' che quanto è generico operaio, però può essere pure che vi fanno fare altre cose. Questo sta scritto in un contratto. E non solo, le mansioni verranno svolte presso i committenti siti sul territorio italiano, per cui lei dà atto che la cooperativa, senza particolare preavviso, la potrà destinare dando precedenza ad eventuali possibilità presenti nella regione Piemonte. Capito? Non te mandano dappertutto, dove cazzo gli pare, in tutta Italia. Però se c'è un posticino in Piemonte, allora te famo la grazia, da Torino poi andà per il resto in giro per il Piemonte, no? Ma non è finito. A tale titolo, la sottoscrizione del presente contratto evidenzia che la cooperativa non sarà tenuta ad alcun indennizzo a titolo di rimborso chilometrico o trasferta se lei verrà adibito nella regione Piemonte. Piemonte ci avrà perlomeno 300 chilometri di raggio, quindi questa lavora a 4 ore l'ora, no? E poi sa da pagare pure l'eventuale viaggio dei 100, cioè 200 chilometri per andare a lavorare. Ragazzi, ditemi voi se questa è una cosa umana. Qui secondo me non c'è più niente d'umano. Marx diceva la reificazione, le persone che diventano cose. Qui stiamo peggio delle persone che diventano cose. So proprio, diventano informi nelle mani dei padroni, insomma.
Ecco, citiamo soltanto un piccolo particolare. Non siamo praticissimi del mondo multiservizi, ma abbiamo visto che ci sono diversi contratti firmati da molti sindacati. Alcuni sono un pochino più decenti, altri sono infami, e chi può scegliere le persone che gli offrono le persone con un contratto più infame. Ecco, questo è praticamente la mancanza di regole che esiste in un paese del ciufolo come il nostro. Ecco, la trasmissione sta andando al termine, abbiamo sforato un tantino, ma abbiamo cominciato tardi. Vi ricordo che questa trasmissione è registrata, tra una mezz'oretta starà sul sito ondarossa.info e potete scriverci. Vi ricordo, ve l'ha detto già due volte Piero, ma vi ripeto, pensionati@cobas.it, la nostra casella postale, scriveteci. Visto che state in internet, date un'occhiata alla sezione Sostieni, perché questa radio si sostiene soltanto con il vostro e il nostro supporto più o meno sostanzioso. Ringraziamo tutti e buona prossima.